Se mi permettete, voglio riprendere quella piccola esortazione che ho fatto ieri, e la riprendo così resta registrata. Quando vi ho accennato al fatto, nella tradizione bizantina per la liturgia, in genere si dice in pace preghiamo il Signore, oppure a un certo momento della celebrazione lasciate fuori ogni preoccupazione. Allora la mia esortazione sarebbe questa per questa settimana. Io so che non si possono lasciare le proprie preoccupazioni, di qualsiasi tipo siano, interiori, esteriori, affettive, non si può. Però si può fare questa distinzione. La cronaca delle nostre preoccupazioni si può lasciare. La riprenderete tra una settimana. Tanto a pensare alle cose, nel senso che le dovete affrontare, pensarci prima non serve. Però imparare a cogliere quella che è la preoccupazione del cuore in tutte le preoccupazioni che si vivono. Cioè riuscire a far sì che il nostro cuore veda qual è la posta in gioco del suo vivere. Questo sarebbe il mistero che cercheremo di illustrare, il mistero della misericordia, porta essenzialmente a questo, cioè riconoscere di che cosa davvero il cuore vive, che cosa davvero può aspettarsi dal Signore e che cosa davvero può vivere in umanità per far splendere la presenza del Signore nel mondo. Questo sarebbe... Allora, come vi dicevo, il primo passaggio di questo percorso è quello di introdurci alla, quello che io chiamo così, alla rivelazione del Signore Gesù. Noi ascoltiamo molte cose buone dal Signore Gesù, molte sue parole, ma spesso noi tratteniamo solo quello che può essere l'insegnamento buono, ma non è questa la rivelazione di Gesù. Gesù ha proprio una rivelazione da fare da parte di Dio per il nostro cuore e noi stentiamo molto a coglierla. Una delle porte per entrare in questa rivelazione è proprio considerare la misericordia. Lui rivela proprio la misericordia di Dio per noi. Lui è la misericordia di Dio per noi. Allora, l'incontro di stamattina lo reputo introduttivo e vi delineerò semplicemente qualche spunto attorno a quella che io chiamo la questione dello sguardo. Cioè noi non siamo abituati a guardare, noi vediamo le cose, vediamo gli eventi, vediamo i nostri fratelli, anche noi stessi, vediamo noi stessi, ma non guardiamo, non guardare nel senso di non cogliamo il senso delle cose, non cogliamo quello che le cose hanno da rivelare e hanno da rivelare da parte di Dio. Ora mi introdurrei con due, non sono aneddoti, sono più che altro due riflessioni di due rabbini, e non è che poi tanto rabbini, voi conoscete il movimento dei Hasside? No. I detti dei Hasside, voi non sapete, vabbè. È un movimento del 1700 nel centro Europa che ha suscitato un enorme entusiasmo per Dio. Voi sapete che nel nostro 1700 la nostra società da cristiana che era poco a poco si è allontanata e noi oggi ne vediamo i frutti. Nelle terre ortodosse e nei, diciamo, negli steppe, sarebbero nei villaggi ebraici del centro Europa, invece sono nati due movimenti enormemente entusiasti, tanto che ancora oggi molte comunità ebraiche vivono degli effetti di questo entusiasmo. Comunque poi se lo dite, non nei nostri incontri, perché sono, è un po' l'epopea, come per la tradizione cristiana l'epopea è i detti dei padri del deserto, per la tradizione musulmana sono i detti dei profeti, i detti, sì, ma hanno un nome particolare, comunque i detti, e nella, per esempio, nella tradizione francescana sono i fioretti, nella tradizione ebraica sono i detti dei chassid, cioè i detti degli uomini pii, degli uomini devoti, ma devoti nel senso di pieni di entusiasmo per Dio. Se siamo coscienti che dobbiamo la nostra stessa esistenza unicamente alla grazia e alla misericordia di Dio, come non ci renderemmo conto che Dio ci vuole fare innumerevoli altre grazie? Il potere di Dio è infinito e le sue misericordie sono senza numero. Quando questo uomo parlava, la miseria era imperante, l'oppressione era imperante, perfino le lotte tra comunità era imperante, ma richiamava questo. E c'è un altro commento a una preghiera, e possiamo anche noi fare nostro, no? Siamo pieni di peccati, ma tu sei pieno di misericordia. Voi sottoscrivete, no? Una preghiera del genere. Allora un rabbino commenta: Signore, considera quanto siamo insignificanti e quanto insignificanti sono i peccati che nel nostro essere niente possiamo commettere. Tu però sei illimitato e non c'è fine alle tue misericordie. Come potresti limitarle nei nostri confronti? Ecco, per me il clima interiore che vorrei in qualche modo far sorgere è di questa natura. Noi vediamo sempre il male, perché il male c'è, ma non vediamo mai il contesto in cui si riceve il male. Noi chiamiamo male perché abbiamo la percezione netta che la vita non è nel male. Se non l'avessimo, non chiameremmo male male, no? Male il male. Allora, noi siamo in qualche modo come costretti a lottare contro il male, ma da un angolino ristretto, cioè come, come dire, rinchiudendoci, testa bassa, in modo che il male non vinca. E come potete pretendere, facendo così, di far splendere qualcosa che è bello nel mondo, di modo che il male alla fine si sciolga? Allora, questo sarebbe il mio intento. Dico solo, proprio all'inizio, no, come è poco più di una battuta, ma che poi riprenderemo come filo del discorso. Quando si parla di misericordia, si allude essenzialmente a due cose che si richiamano a vicenda: al dolore e alla letizia. La misericordia non nasce se non c'è dolore, e la misericordia non può essere tale, cioè non può essere gradita se non è lieta. Allora, non esiste una misericordia lugubre, musona, sprezzante, altera, non esiste. Questo mi fa dire che la misericordia con la letizia ha a che fare con la mitezza. Gesù di sé non dice che venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché io sono mite e umile di cuore. E rispetto al dolore, è proprio dentro il dolore che nasce la misericordia. Allora, forse non avete mai pensato a questo, il dolore è più forte del male. Saper accogliere e vivere il dolore significa già di per sé allargarsi a un confine che non è più racchiuso dal male. Significa rifarsi a qualche cosa di più grande, di più misterioso, di più profondo che ci riguarda. E fondamentalmente per noi dire misericordia significa dire c'è una novità nella nostra vita. Non siamo condannati a ciò che è stato. Pensate per esempio all'oppressione delle nostre ferite, quelli che noi oggi chiamiamo i nostri vissuti emotivi. Ognuno pensi alla sua storia. Normalmente noi siamo non proprio costretti, perché abbiamo sempre il cuore sempre libero, no? Però siamo molto molto risucchiati dal passato. Tenete conto che la misericordia è il tempo del futuro, è il tempo della vita che sboccia, è il tempo di Dio per noi, è il tempo della venuta di Dio nella nostra vita. Allora, fondamentalmente, la misericordia ha a che fare, ma c'è davvero una possibilità di nuovo per me? E vi ricordo subito una cosa che sembra molto difficile da spiegare, ma è molto intuitiva. Voi sapete che quando noi parliamo dell'agnello di Dio, Gesù, che ci redime con la sua morte, noi l'abbiniamo al peccato, non è così? Quindi noi calcoliamo che Gesù non ha dovuto, comunque ha accettato di essere vittima, quindi vittima sacrificata per i nostri peccati. Chi di noi pensa al fatto che, e questo è dichiarato espressamente dalle scritture, se volete è il passo dell'Apocalisse, l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo. La grande verità, che è proprio la novità per il nostro cuore, è che il perdono precede la colpa, non la segue. E dal punto di vista psicologico questa è una cosa che sembra assurda, ma questa è la verità che tiene in piedi la nostra psicologia. Tra l'altro, anche nella storia, diciamo così, della cronaca nostra, pensate all'amore di una mamma per il bambino. Quando il bambino fa il cattivo, non è che la mamma gli condiziona l'amore. L'amore ha già accolto tutte le cattiverie del figlio. E volete che Dio lo faccia così? Perché abbiamo così paura, non tanto delle nostre colpe, ma del fatto che le nostre colpe siano conosciute? Perché abbiamo così paura del giudizio degli altri? Se il giudizio che ci riguarda è già un giudizio di accoglienza e non di accusa, altra cosa, noi immaginiamo che la prova, la tentazione, e mettete anche il dolore, non ogni tipo di dolore, però sofferenze, afflizioni, no? Abbiano a che fare con il peccato. e in parte anche giusto. Chi di voi pensa che quando ha una tentazione, dal sesso fino alla cosa più cretina che potete immaginare nella vita, chi di voi ha la percezione interiore: Dio mi si fa appresso perché possa scoprire la sua misericordia? Chi? Noi siamo lì che appena c'è una tentazione, ecco, primo, già che ci lamentiamo il fatto della tentazione, due, quando vogliamo giustificare il nostro peccato, troppo forte, quindi io le cose le faccio. Terzo, abbiamo paura di mostrarci, abbiamo paura di vederle. Chi di noi pensa che la tentazione è proprio l'apprezzarsi di Dio per noi perché possiamo gustare la sua misericordia? Nessuno. E proprio perché non pensiamo mai così, la vita è molto faticosa, è molto pesante. A voi piace Dante? La Divina Commedia. Mi piace moltissimo. Allora permettetemi che vi dica due cose sulla Divina Commedia a proposito della misericordia. Voi sapete che il tema della Divina Commedia è la misericordia. Non è così niente. Chi ha studiato Dante nelle scuole mai ha saputo questo. Di sicuro, mai. Ma chi legge Dante secondo l'anelito che l'ha mosso, è esattamente questo. Lui scrive la Divina Commedia solo per in qualche modo rendersi conto di portare una grande delusione, ma non in senso cattivo, delusione amorosa. La sua donna muore prima del tempo e lui non può più averla. Ma la cosa è tale che la vede in ragione di quello che è l'amore di Dio per lui. E se attraverso l'inferno, il purgatorio, fino ad arrivare alla visione di Dio, è solo per dire io ho visto nella vita, si tratta di questo. Fratelli, è questo che conta. Allora, due sono i rimandi. A memoria non sono capace, non sono benigno. Allora, la prima espressione che usa Dante nell'inferno è miserere di me, quando compare Virgilio che è stato mandato per accompagnarlo in questo burrascoso e difficile tragitto. Quando è in paradiso, attraverso le parole di Bernardo che si rivolge alla Vergine, lui ottiene di poter vedere Dio. Della Vergine si dice: donna, sei tanto grande e tanto vano che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volare senza ali. Voi capite tutti? La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Il perdono precede. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saluna, quantunque in creatura è di bontate. Quel quantunque in creatura è di bontate deriva dal fatto che lei è piena della misericordia di Dio per lei ed è piena della misericordia sua per noi. Tutta la Divina Commedia sta dentro questa pietà di me, miserere di me, e la vetta massima poter gustare in pienezza la misericordia. Allora, quando Dante ormai ha attraversato l'Eterno e esce per arrivare alle falde del monte del Purgatorio, no? Ha una bellissima espressione che vi riporto. Allora, lui è sempre stato all'oscuro, no? Quindi quando esce, di nuovo, vede la luce del sole, no? E dice: dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro. La frase è questa: agli occhi miei ricominciò diletto, tosto ch'io uscii fuori dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Questo: agli occhi miei ricominciò diletto. L'esperienza della misericordia è esattamente questa: agli occhi miei ricominciò diletto a vedere le cose. Allora, questo agli occhi miei ricominciò diletto, io lo collego a diversi passi dalla scrittura che qui ho segnato. Ed è questa la famosa questione dello sguardo. Se voi pensate che tutta la liturgia natalizia, tutta, è tesa a far sì che noi possiamo vedere ciò che non è visibile, accogliere la luce di ciò che non appare, ma quella luce è più potente per il nostro cuore di tutta la luce del mondo. Penso che voi abbiate riflettuto. Ricordate i giorni della creazione. Il primo giorno Dio cosa crea? La prima. La luce. Gli astri, il sole, la luna e le stelle, quando sono creati? Quando? Il quarto giorno. Allora, la luce che vediamo è del primo o del quarto giorno?
È del quarto.
È del quarto. È quella del primo? Quella del primo è esattamente questa immersione nella luce della misericordia di Dio per noi. Quella del primo è stata oscurata. Soltanto il Messia, quindi soltanto Gesù, la fa di nuovo splendere. E quando splende, cosa si vede? Esattamente le cose. Ma nel loro senso, come sono usciti dalla mano di Dio, nel loro senso, come sono state date all'uomo, nel loro senso rispetto all'uso che l'uomo ne fa per poter benedire il suo creatore. Questa luce è la luce della santità di Dio che attraversa tutto, ma noi non vediamo più. Se non si fa di nuovo questa esperienza che Dio è, non semplicemente della misericordia come fosse una qualità di Dio insieme a tante altre, ma che Dio è misericordia per noi, noi questa luce non la vediamo più. Allora, notate quello sguardo di Dio che dopo ogni atto creativo dice: Dio vide che era cosa buona. Allora, sono andato a controllare. Allora, il primo giorno lo dice. Il secondo giorno che crea il cielo e la terra, per il senso che divide il cielo e la terra, non dice che è cosa buona. Non dice niente. Il terzo giorno crea la terra asciutta e la vegetazione, è cosa buona. Il quarto giorno crea gli astri, sole, la luna, è cosa buona. Il quinto giorno crea i viventi, ma dell'aria e dell'acqua, ed è cosa buona. Il sesto giorno crea i viventi della terra e poi l'uomo, poi dalla terra all'uomo, terra nel senso della vegetazione per mangiare, per sostenersi, no? Dalla terra all'uomo, e cosa dice? Era cosa molto buona. E la creazione finisce con questa notazione. Uno. Se potessi immaginarvi, quando vi alzate al mattino e aprite la finestra, poter dire è cosa molto buona la vita. È cosa molto buona. Non avreste la possibilità di percepire la luce del primo giorno? È cosa molto buona. Noi quando apriamo la finestra al mattino diciamo così. Siamo perdere, in particolare. Ma non perché si è addormentati, ma perché si è lontani 50.000 chilometri. Allora ricordate altri tre passi della scrittura che ci istruiscono a renderci conto di questa luce che attraversa tutto, che di per sé non è visibile così immediatamente. Allora, il primo è un passo che ho preso dal profeta Osea, capitolo 11, versetto 7, quando dice: il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Io posso avere gli occhi buoni, ci può essere tutta la luce del mondo, ma se guardo per terra non vedo niente. Ma la cosa bella, se voi continuate questo capitolo, leggendo il versetto 8-9, è tutto un susseguirsi delle manifestazioni più che affettuose di Dio al suo popolo. Non se ne rende più conto, non si accorge. Deduzione. Provate a leggere tutte le lamentele che facciamo all'interno di questo. Quando faccio una lamentela, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, non sa sollevare lo sguardo. Così vanno lette le nostre lamentele. Poi la lamentela cresce. Allora, se uno mi pesta i piedi, non è soltanto una lamentela. Alla lamentela subisce la rabbia, no? La rabbia porta la rivendicazione, la rabbia porta la pretesa. Allora, ancora di più, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, non sa sollevare lo sguardo. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetto 5, l'immagine di colui che è seduto sul trono, dell'Eterno, e dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Notate, non si dice che Dio crea di nuovo, si dice che fa nuovo ciò che c'è. Questo è contro la nostra psicologia, che quando vuole sistemare qualcosa la butta via e prende una cosa nuova. La vita non è così. Non si crea nulla di nuovo, si fa una cosa nuova, ma non che si crea. È un po', se volete, quando viene chiesto dal diavolo a Gesù, di che queste pietre diventino pane. Gesù non crea un pane dalle pietre, ne fa mille da un pane, ma non fa un pane da mille pietre. Questo fare nuovo e non creare di nuovo è la risorsa della misericordia applicata. Quando noi diciamo nel corso della nostra vita: ma c'è davvero una novità di vita, che risponde agli aneliti che portiamo, ai desideri che portiamo, per i quali più o meno sempre ci sentiamo delusi, frustrati, oppressi, ma c'è davvero qualcosa di nuovo? Il collegamento è all'esperienza della misericordia. E adesso non sto ancora dicendo, ma lo farò pomeriggio, quando dico misericordia, cosa bisogna pensare? Adesso lascio campo libero, perché è una cosa intuitiva, ma poi la scrittura specifica in maniera molto più precisa, quando dice misericordia, misericordia di Dio, cosa intende? Comunque, fa nuovo, non crea di nuovo. Pensate per esempio a tutto il mistero della redenzione, della salvezza, no? Non è un buttar via qualcosa per... Pensate ai peccati. Detto proprio a ciascuno. Allora, se io faccio il peccato, posso pensare che io mi apro al Signore semplicemente nel non farlo più? Primo, chi mi dice che non lo faccio più? Secondo, magari non faccio quello, ne faccio altri due. Perché poi è così. Allora, anche al peccato si applica questo. Non si crea una cosa nuova, si fa nuova. Ogni peccato nasconde qualcosa di noi, ma non solo delle nostre risorse, delle nostre energie, ma proprio di noi stessi. Voi senza il peccato sapreste riconoscere, sapreste chi siete se non guardate i vostri peccati. Allora, questa dimensione di essere, che è sì oppressa, ma c'è, è questa dimensione che viene fatta nuova. E quando c'è la percezione che questa dimensione è nuova, allora il peccato si scioglie. Ma non perché voi l'avete superato, non perché voi semplicemente non lo fate più, è perché è sbocciato qualcosa del vostro essere, è perché si è, come dire, è cresciuto qualcosa che portavate. Quell'anelito di Dio che avevate ha potuto muoversi, ha potuto sbocciare, proprio come dice Isaia al capitolo 43, versetto 19, e il profeta si sta rivolgendo al popolo di Israele oppresso e prigioniero in esilio. E mentre è proprio in esilio, quindi non ci sono segnali di nessun genere che il popolo sarà liberato, quindi non ci sono all'orizzonte delle indicazioni, niente, c'è solo la promessa di Dio, dice: ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Detto in termini, diciamo così, sociali, storici, psicologici, e cosa mi devo accorgere? Che qui sono solo botte in testa e basta. Eppure, per esempio, ma questo è soltanto un piccolo suggerimento, quando le botte si moltiplicano, se voi cercate di schivarle, secondo me, fate una fatica male. Invece è andarci direttamente contro che funziona. È come dire, ho ricevuto botte, me le da Dio, per che cosa? Se voi poteste accogliere da Dio, come ha fatto il popolo per vincere l'esilio, no? L'ha accettato dalla mano di Dio ed è finito. Noi non siamo capaci di questa fiducia perché non crediamo alla misericordia di Dio. Ecco, questo è l'introduzione a quello che sarà poi il nostro percorso. E concludo con un'altra affermazione presa sempre dalla Divina Commedia, Purgatorio, il canto terzo, quando gli viene incontro uno scomunicato, che per la Chiesa allora i termini erano precisi, avrebbe dovuto essere scomunicato in eterno. Ma Dante che già ce l'aveva un po' contro la distituzione ecclesiastica, ma dal punto di vista religioso, dice, nessun uomo, forse pure il Papa, nessun uomo può essere superiore alla misericordia di Dio. E fa dire a questo, si chiama Manfredi, praticamente aveva combattuto il Papa per i suoi possedimenti, no? E dice, poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, è stato ferito in due punti, no? In una battaglia. Piangendo, io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona. E più avanti, orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Ed è caratteristico che su un punto della teologia medievale in cui sembrava scontata questa affermazione, argomentata secondo le fonti scritturistiche, di tradizione, eccetera, Dante, come anche i santi, i grandi santi hanno sempre pensato così, dica, ma rispetto alla sovrana misericordia di Dio, non c'è accusa umana, la più nobile che sia, che possa tenere. Se noi potessimo percepire questo, non quando abbiamo bisogno di difesa, pensate alle nostre preghiere quando veniamo accusati ingiustamente, corriamo davanti e dici, tu devi credere, tu, alla fine vuol dire, tu devi credere il collo quello lì, se vuoi che ce l'abbia vivo lì. Non diciamo così, ma non siamo molto lontani. Invece qui in gioco è proprio la misericordia di Dio, senza alcun confronto, senza perderci in cose secondarie. È la sua misericordia quella che conta. E ognuno può fare esperienza di questo. Per fare esperienza di questo non dovete tenere nulla. Quando noi in qualche modo nascondiamo le nostre paure, uguale, non apriamo il cuore ad accogliere la misericordia di Dio. Dal punto di vista, ripeto, della psicologia, questo è pressoché impossibile, benché anche dal punto di vista della psicologia si prospetti questa ipotesi. Se non c'è un perdono, la vita è impossibile, perché nessuno è innocente. E vi ricordo un versetto ancora di una poesia. Sono due fratelli che ricordano la loro mamma, ma sono presi come a immagine della vita, no? Quando diventa aspra. E il riferimento è: non c'è più chi si compiace di noi, non c'è più chi perdoni. Per esempio, il senso della società, quando ormai è così aspra, anche quando invoca giustizia, è così aspra, è questo: non c'è più chi si compiace di noi, non c'è più chi perdoni. Ecco, tutto questo ha a che fare con la scoperta della misericordia di Dio. E poi oggi continueremo.